Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda@radiosonar.it. Essenziale il nostro sciopero e la nostra lotta. Nelle giornate del 30 e 31 gennaio si sono articolati 5 gruppi tematici di discussione verso lo sciopero dell'8 marzo. Corpi, ecosistema, giustizia climatica, economia e lavoro, salute, scuola, violenza e percorsi di fuoriuscita. Negli ultimi anni abbiamo vissuto lo sciopero femminista e transfemminista globale come una manifestazione di forza, il grido di chi non accetta di essere vittima della violenza maschile di genere. Abbiamo riempito le piazze e le strade di tutto il mondo con i nostri corpi e il nostro desiderio di essere vivo e libero. Abbiamo sfidato la difficoltà di scioperare causata dalla precarietà, dall'isolamento, dal razzismo istituzionale. Abbiamo dimostrato che non esiste produzione di ricchezza senza il nostro lavoro quotidiano di cura e riproduzione della vita. Abbiamo affermato che non siamo più disposti a subirlo in condizioni di sfruttamento e di oppressione. A un anno dall'esplosione dell'emergenza sanitaria, la pandemia ha travolto tutto, anche il nostro movimento e la nostra lotta, rendendoli però ancora più necessari e urgenti. Lo scorso 8 marzo ci siamo trovati allo scoccare del primo lockdown. Abbiamo scelto di non scendere in piazza migliaia e migliaia come gli anni precedenti. Lo abbiamo fatto tenendo le distanze quando abbiamo potuto, per la salute e la sicurezza di tutto. A partire dalla consapevolezza e dalla fantasia che abbiamo maturato in questi mesi di pandemia, in cui abbiamo iniziato a ripensare alle pratiche di lotta di fronte alle necessità di cure collettive, sentiamo di costruire e di voler costruire il prossimo 8 marzo un nuovo sciopero femminista e transfemminista della produzione, della riproduzione, del consumo dei generi e dei generi. Abbiamo bisogno di tenere alta la sfida transnazionale dello sciopero femminista e transfemminista, perché i piani di ricostruzione pandemica sono patriarcali. Il recovery plan, ne abbiamo parlato nella scorsa puntata, non rompe la disciplina dell'austerità sulle vite e sui corpi delle donne e delle persone LGBTQIA+. Si parla di politiche di conciliazione, dando per scontato che siano le donne a dover conciliare il lavoro fuori e dentro casa. Si parla di famiglia, la stessa dove si consuma la maggior parte della violenza maschile, la stessa che impedisce la libera espressione della soggettività, la stessa in cui continuano ad accadere i femminicidi. E la famiglia è il soggetto destinato dei fondi sociali previsti dal Family Act. Miliardi di euro sono poi destinati ad una riconversione chiamata verde, che mira soltanto ai profitti e pianifica modalità aggiornate di sfruttamento e distruzione dei corpi tutti, dell'ecosistema e della terra. I gruppi che si sono incontrati il 30 e 31 gennaio erano divisi per tematiche, tutti online, per costruire le prime tappe di questo sciopero e i contenuti della prossima Assemblea Nazionale di Non Una di Meno. Essenziale è il nostro sciopero, essenziale è la nostra lotta. Questa è la frase che chiude il testo di convocatoria della Due Giorni ed è da questa frase che noi partiamo per dare parola alla campagna che ci racconteranno come sono andati i gruppi che hanno visto la partecipazione di circa un migliaio di persone, tutte insieme, online.
Ciao a tutte e tutto, io sono Giada del coordinamento del tavolo Violenza e percorsi di fuoriuscita e con Francesca proveremo a restituirvi la ricchezza di questo tavolo attraverso i tre nodi principali su cui tutti i tavoli hanno provato a lavorare, cioè l'analisi, le rivendicazioni e le pratiche. Questo tavolo si è svolto di domenica pomeriggio ed è stato quindi l'ultimo dei cinque tavoli di lavoro. Questi tavoli sono stati capaci di riportare la potenza di non una di meno nonostante il momento pandemico e nonostante la modalità virtuale, a dimostrazione di quanto ancora un movimento femminista sia necessario e vivo in tutte noi. Prima però di entrare nel vivo del tavolo, ci piaceva anche ricordare quanto questo sia stato l'esempio di una gestione collettiva e costruzione di uno spazio più sicuro per tutte e per tutti, facendo fronte alle sensazioni che ognuna viveva durante il tavolo. Non a caso la parola principale che è emersa dalla nuvola che abbiamo fatto alla fine del tavolo è stata la parola sorellanza. Per entrare nel merito e nel vivo del lavoro, la ricchezza di tutti gli interventi ci conduce verso una serie di punti. Il primo punto, e anche qui ripartiamo da una parola, è quello che ha a che fare con la rabbia, una rabbia per femminicidi che tuttora sono quotidiani e di fronte ai quali sentiamo vivere ancora più forte quello slogan "se domani non torno distruggi tutto", che abbiamo bisogno che orienti le nostre lotte. Il secondo punto ad emergere è stato quello relativo alla violenza istituzionale verso le persone trans, non binarie e intersex, che ancora vivono codici molto violenti costruiti su un modello binario e normalizzante. Il terzo punto riguarda la pandemia e quindi la situazione contemporanea, pandemia che abbiamo inquadrato come acceleratore della violenza, nonostante da sempre sappiamo che questo elemento sia strutturale nel nostre vite, di sicuro nell'ultimo anno ha vissuto una netta accelerazione. Questo è dovuto a vari fattori, sicuramente il confinamento in casa ha peggiorato la situazione perché sappiamo che la gran parte della violenza avviene spesso nello spazio domestico, ma sono stati anche altri soggetti a vivere l'impatto e le conseguenze della pandemia e della violenza strutturale, come ad esempio le lavoratrici sessuali. Ci siamo poi concentrate sui percorsi di fuoriuscita dalla violenza, processi resi ancora più difficili dalla pandemia, nonostante anche in precedenza fosse piuttosto difficile accedervi. Abbiamo ragionato sulla violenza online anche grazie al contributo delle compagne di Palermo, in cui siamo passate dal parlare di revenge porn a invece parlare in maniera più estesa di violenza online. Abbiamo poi indagato il nodo della violenza nei tribunali e dell'utilizzo della PAS, anche riferendoci all'introduzione dei cosiddetti registri per la bigenitorialità. Infine, uno dei blocchi più importanti su cui abbiamo ragionato è stato quello relativo al rapporto tra i centri antiviolenza e i nodi di non una di meno. Questo perché è avvenuto una sorta di passaggio di ruolo delle assemblee territoriali che, vista la lunga attività politica, si ritrovano ad essere dei veri e propri punti di riferimento sul territorio, per cui arrivano tantissime richieste e ci rendiamo conto di quanto abbiamo bisogno di sviluppare strumenti adeguati per rispondere, non in quanto operatrici antiviolenza, ma in quanto militanti che vogliono sviluppare forme di accoglienza diffusa. Su questo abbiamo ribadito l'importanza di un rafforzamento dell'alleanza tra centri antiviolenza e nodi territoriali di non una di meno, anche rendendoci ponte nell'accesso ai centri antiviolenza sui territori. E abbiamo ribadito l'importanza di strumenti economici che siano il cardine su cui si fonda, che siano il volano per l'autodeterminazione delle donne, delle soggettività LGBTQIA+. Per finire, gli ultimi punti hanno riguardato un ragionamento sulla cura e la sorellanza, cura come non mansione oppressiva da sempre delegata alle donne, istituzione, ma come pratica di cui ci riappropriamo nella nostra costruzione di lavoro politico. E infine lo sciopero come strumento con cui collettivizziamo le nostre lotte e inneschiamo quella molteplicità e intersezione fra i vari assi di oppressione di cui sempre abbiamo parlato verso la trasformazione dell'esistente. Un'ultima domanda aperta è stata quella relativa ai CAM, cioè ai centri di aiuto per uomini maltrattanti, su cui come movimento abbiamo bisogno di sviluppare un'analisi condivisa, anche visti i finanziamenti che stanno iniziando a essere più corposi per questi centri.
Ciao a tutti, sono Francesca di Non Una di Meno Pisa. Innanzitutto vorrei dire che parlo ancora sull'onda dell'emozione di questa bellissima due giorni. È stato fantastico! Ecco, adesso passo a raccontarvi le rivendicazioni e le pratiche emerse sulla scorta dell'analisi collettiva restituita da Giada. Dunque, ci siamo detto di andare oltre la pretesa di risorse e finanziamenti adeguati ai centri antiviolenza, rivendicazione storica che ribadiamo da anni, abbiamo anche scritto nel piano di Non Una di Meno. Sono necessarie infatti politiche di sostegno all'abitare, politiche di sostegno economico, politiche sociali. Vogliamo un reddito di autodeterminazione, non il microcredito di libertà, ma strumenti reali. Vogliamo una patrimoniale, unica vera presa di posizione politica per rompere la retorica istituzionale. Vogliamo sportelli sul genere nelle università, vogliamo l'apertura di consultori pubblici alle soggettività e vogliamo che sia implementato nel lavoro dei centri antiviolenza anche la violenza su persone LGBTQIA+ e non binarie. E infine vogliamo e pratichiamo cura, non assistenzialismo. Per quanto riguarda le pratiche, ce ne siamo dette tantissime, verso l'8 marzo e oltre. In primo luogo, la necessità e l'urgenza dello sciopero. In piazza, per l'8 marzo, ci siamo detto di riprenderci lo spazio pubblico, di costruire uno spazio safe, con punti informativi, performance tipo il Violador, possibile lettura di storie anonimizzate, storie di violenza di genere, individuare luoghi simbolo e sanzionarli, riprendere la toponomastica transfemminista per rinominare i luoghi dei nostri spazi pubblici e infine pensare le pratiche di spille, abiti, fucsia e neri per visibilizzare lo sciopero nei luoghi di lavoro e altrove. In avvicinamento all'8 marzo, possibili campagne di adesivi esplicitando i vari tipi di violenza, adesivi e biglietti anche nei supermercati, sui prodotti, così che il nostro messaggio possa arrivare a tutto. Occupare vetrine solidali di negozi che possano sostenere lo sciopero con i nostri messaggi in queste vetrine. Mail bombing alle testate giornalistiche sulle narrazioni tossiche, riutilizzando il canale Telegram di Non Una di Meno Torino. Infine, pensare alla possibilità di un'assenza dai social, ad esempio il 7, mettendo dei loghi e banner che rimandino allo sciopero dell'8. Pratiche valide sempre. Pensare in ogni città un ritrovo in un luogo specifico dopo i femminicidi, sulla scorta di Roma, sull'ex Ponte Garibaldi, rinominato da Non Una di Meno Ponte Giorgiana Masi. Una chat per ogni quartiere, contro la violenza e le molestie in strada, sulla scorta dell'esempio di Non Una di Meno Torino. Apertura, riapertura di case delle donne, spazi femministi, luoghi di contrasto alla violenza, consultori autogestite, laboratori tematici in ogni assemblea, in ogni nodo. E infine ripetuto da più nodi, cercare dialogo e alleanze con i centri antiviolenza. Laddove è possibile praticare accompagnamento e autodifesa, a fianco di chi ci chiede aiuto, confrontarsi con altri contesti transfemministi internazionali che si occupano di fuoriuscita dalla violenza, costruire infografiche sulla carenza e l'inesattezza dei dati, le lacune del sistema, parti di storie vere che vengono condivise con noi. Condividere pratiche tra i nodi. Sono stati proposti vari vademecum sulla violenza online, sul sessismo dei movimenti da poter condividere. Produrre una cassetta degli attrezzi condivisa su pratiche di mutuo aiuto e ascolto nei percorsi di fuoriuscita, che sia in continuo aggiornamento. Un archivio degli sportelli che mettiamo in atto. E condividere anche una rete di consulenti legali a cui chiedere indicazioni. Non una di meno, se va a caer.
Speed. mirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz, respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos, liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. La voz. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
Haga lo que haga uno, estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga, se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfanos hace de brújula, se lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula, esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer.
A colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena en su altavoz, cada tos, pensando en sacar la voz.
Ciao, io sono Graziella, che sono stata una facilitatora del tavolo salute di Non Una di Meno di Roma, del coordinamento assemblea dei consultori. Questo è quanto abbiamo anche riportato nel report. La situazione, abbiamo fatto una visione naturalmente della situazione pandemica, che cosa ha evidenziato rispetto alle criticità di un sistema sanitario che però già da molti anni non rispondeva più ai bisogni del benessere collettivo, perché l'austerity più del Covid-19 ha creato la crisi, e si parla appunto, si è sottolineato i tagli di 37 miliardi
miliardi alla sanità pubblica negli ultimi 10 anni, la chiusura solo nel 2019 di 194 strutture sanitarie e 413 servizi territoriali, guarda caso centinaia erano consultori, senza alcuna programmazione, con lo smantellamento della medicina territoriale in favore di un sistema che mette al centro gli ospedali, la cura specialistica, la malattia, invece della prevenzione. La gestione quindi aziendalizzata dalla sanità, la sua privatizzazione, una gestione verticistica dei servizi che ha cancellato spazi di democrazia e di condivisione dei saperi. In questo contesto la salute viene intesa come un diritto individuale e proprietario, ma annullato di fatto, che limita l'integrazione sociosanitaria e disconosce l'idea che la mancanza di salute non è dovuta solo alla malattia, ma anche ai territori sempre più inquinati, a condizioni di lavoro insostenibili e insicure, a mancanza di sostegni psicologici e a una strutturale violenza di genere e razzista. La salute infatti è sempre intrecciata a fattori politici, economici, sociali, del guerra contro la natura e culturali, ed è diventata un terreno di scontro tra sopravvivenza e profitto, come viene evidenziato anche dalla gestione attuale del piano vaccini. La pandemia non ha solo evidenziato queste mancanze strutturali, ma ha prodotto e continua a produrre nuove disuguaglianze, dimostrando ancora una volta come la distribuzione della salute determini di fatto gerarchie. Quindi tra i primi servizi a chiudere ci sono stati i reparti di maternità, i punti nascita e i consultori. Addirittura la mancanza di autodeterminazione in sala parto è aumentata, perché sono stati imposti, naturalmente tra cesarei imposti in caso di positività vita al Covid, alla mancanza degli epidurali perché non c'erano gli anestesisti che stavano tutti negli ospedali Covid. Il diritto all'aborto è stato fortemente limitato, con interi ospedali che hanno sospeso il servizio. E poi naturalmente c'è una mancanza, c'è una mancanza totale di informazioni, che ha reso veramente difficilissimo far capire alle donne quali erano i servizi aperti, chiusi. E lo stesso è avvenuto per le persone trans, spesso non hanno potuto accedere ai percorsi di transizione, ai farmaci necessari per la terapia ormonale sostitutiva. Quindi discriminazioni e disuguaglianze sono avvenute poi anche lungo la linea dell'età. Le persone anziane, che sono state falcidiate, ammazzate in questa pandemia in modo impressionante, hanno scontato anche la mancanza di servizi pubblici accessibili che permettono autodeterminazione e autonomia. Le RSA, quasi tutte private, sono istituzioni totali che spesso ledono i diritti degli e delle ospiti, e che durante la pandemia sono diventati luoghi chiusi, quasi delle galere. Inoltre sono luoghi di sfruttamento sul lavoro, tra contratti precari, esternalizzazioni di operatori e operatrici, interi servizi e carichi di lavoro ormai insostenibili. Le istituzioni totali quindi hanno dimostrato quanto producono malessere e mancanza di salute. Le strutture psichiatriche, le comunità, i CPT e i CPR si rivelano dei luoghi dove il diritto alla salute non è garantito, ma anzi è spesso messo in pericolo. Ricordiamo le rivolte di marzo nelle carceri per il sovraffollamento, ricordiamo naturalmente alle donne nel carcere di Torino che hanno iniziato lo sciopero della fame ultimamente per rivendicare il diritto alla salute. E non sottovalutiamo l'aumento delle richieste d'aiuto, specialmente nei minori, per i minori, per l'acuirsi di questo isolamento sociale insostenibile per il loro crescere. Anche i diritti delle lavoratrici sono stati duramente attaccati durante questi mesi: intensificazione dei loro lavoro, precarizzazione del personale, con le tante decantate assunzioni che erano tutte a tempo determinato e vincolate all'emergenza, che è andata di pari passo con la santificazione del personale sociosanitario, che ha pagato con centinaia di morti e migliaia di contagiati la quasi totale mancanza di isolamento per come appunto doveva lavorare, mentre si è scelto politicamente di non fare nessun investimento di lungo periodo per rispondere alle ormai cronica mancanza di personale in tutti quanti i servizi e in modo specifico in quelli territoriali. Inoltre il Covid ha colpito tutti i luoghi di lavoro considerati essenziali e spesso femminilizzati e quindi maggiormente colpiti da precarietà, bassi salari e lavoro nero, in cui agli alti tassi di contagio non sono seguite forme di tutela e in cui si è assistita a forme di mobbing per obbligare le condizioni di non sicurezza del lavoro. A questa emergenza si somma poi la violenza strutturale che attraversa anche i luoghi della salute e che passa dalla patologizzazione dell'intersessualità, che continua nonostante dal 2005 in Italia non ci sia più l'imposizione della plastica genitale per un neonato intersex a quella delle persone trans e non binarie, che devono rispondere a standard ormonali binari e a percorsi di psichiatrizzazione e alla mancanza di tutela per rifugiati e le libere soggettività complessivamente. Ma la violenza e anche la mancanza di formazione del personale sanitario e degli studenti universitari di medicina e lauree brevi su molte patologie ginecologiche che spesso non sono neanche conosciute dal servizio sanitario, rendendo difficile non solo la diagnosi ma anche le cure alternative, perpetuando una cultura patriarcale, ospedalocentrica e farmacocentrica. La violenza quindi si esprime in servizi psicologici e psichiatrici carenti e gerarchici, oltre che spesso patriarcali e binari, nella mancanza di accessibilità ai servizi per le persone disabili, nelle discriminazioni e nelle molestie che subiscono donne e libere soggettività. La violenza è anche l'attacco contro il diritto all'aborto, che fa sì che molte regioni abbiano esplicitamente, più o meno esplicitamente, rifiutato di attuare le linee guida sull'aborto farmacologico, impedendo la sua somministrazione nei consultori e anche poi nei reparti VG. La violenza sta nella mancanza del finanziamento dei consultori stessi, che sempre più spesso diventano privati e legati al mondo religioso e del pro-life, con alti tassi di obiezione di coscienza e con prestazioni sempre più ridotte. Per esempio, in molte regioni non accorgono le donne in menopausa e le rimandano agli ospedali. E i servizi che abbiamo a disposizione non rispondono assolutamente ai nostri bisogni e ai nostri desideri, e neanche rispondono alla molteplicità delle nostre vite e delle nostre soggettività. Per questo, in vista dello sciopero dell'8 marzo, non ci limitiamo a difendere l'esistente, ma chiediamo che i soldi del Recovery Fund Plan siano destinati a potenziare la medicina territoriale, a colmare le carenze che abbiamo già qui messo in luce. Sappiamo che questi soldi non bastano e per questo rivendichiamo anche la necessità di una patrimoniale che permette di prendere questi soldi e trovare altre risorse. Vogliamo reinventare e reimmaginare i consultori attraverso le assemblee, i coordinamenti delle donne e libere soggettività. Vogliamo poter scegliere come abortire anche in telemedicina, vogliamo poter scegliere come partorire, vogliamo poter accedere agli ormoni in maniera autodeterminata, vogliamo che il diritto alla salute sia pienamente garantito indipendentemente dai documenti, soprattutto nei luoghi di confine. Vogliamo una giustizia riproduttiva anche nei servizi dedicati alla salute mentale. Vogliamo poter invecchiare senza dover ricorrere a istituzioni locali a subire disumanizzazione. Vogliamo che i lavori di cura non siano vittime del ricatto tra santificazione e sfruttamento. Vogliamo una sanità e un welfare che permetta la nostra autodeterminazione e che non crei gerarchie tra chi cura e chi è curata. E vogliamo moltiplicare i luoghi delle donne, delle persone LGBTQI a più, dove costruire benessere collettivo. Troppi spesso questi luoghi sono sotto attacco, come la Limonaia, addirittura sgombrata per la seconda volta, a cui mandiamo tutta la nostra forza. Per questo l'8 marzo vogliamo scioperare insieme alle lavoratrici dei servizi, costruendo alleanze capaci di mettere in atto gli strumenti di cui abbiamo bisogno per stare bene, a partire dalla complicità. Lo sciopero dell'8 sarà uno sciopero capace ancora una volta di mettere in relazione la salute con tutti gli aspetti della nostra vita, dal lavoro all'ecosistema, per ribadire che ci vogliamo naturalmente vive. Come strumenti sono usciti fuori creare una mappatura sulle linee guida per l'aborto farmacologico, oncologico, proporre lotte e mobilitazioni sull'obiezione di coscienza e sugli accordi tra ospedali e gruppi pro vita per lo smantellamento dei prodotti del concepimento, abolizione totale dei cimiteri dei feti, immaginare forme di sciopero nell'RSA e alleanza anche con gli utenti che ci stanno dentro, performance collettive, video collage, topomastica femminista, utilizzo di spille e bigliettini da utilizzare contro il divieto dello sciopero dell'8 marzo e la creazione di una cassetta degli attrezzi che metta insieme per essere condivisi e diffusi tutti gli strumenti e le iniziative già in atto nelle tante mobilitazioni a livello nazionale, quindi inchieste, monitoraggi, accompagnamenti, mutuo aiuto, denunce, sanzioni fucsia, vertenze.
E dal tavolo salute ci propongono di dedicare al prossimo ministro o alla prossima ministra o al prossimo ministro della salute il brano musicale La cura di Franco Battiato.
Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te, io sì che avrò cura di te.
Ciao a tutte, a tutti, sono Manu, da Non Una di Meno Piacenza E con questo mio breve intervento cercherò di tracciare una sintesi di quella che è stata la discussione ricca del gruppo di discussione Corpi, Ecosistema, Giustizia Climatica del 31 gennaio 2021, di non una di meno. E hanno partecipato circa 123 persone. E iniziamo con il dire che c'è stato un consenso nel ribadire l'importanza di continuare a dotarci di strumenti e pratiche femministe e transfemministe per decostruire le dinamiche di potere, gerarchizzazione, oppressione e dominio patriarcale, e per continuare a scrivere e tracciare la nostra storia collettiva, sovvertendo i binarismi e rilanciando con immaginari plurimi una nuova geografia fucsia degli ecosistemi. Vogliamo continuare ad intrecciare le nostre lotte in modo intersezionale, oltre le frontiere, per costruire un discorso ampio, plurale, articolato, situato e solido verso l'8 marzo e oltre. Vogliamo rilanciare la natura transnazionale delle nostre lotte, intrecciando le nostre pratiche in uno scambio bidirezionale, continuo e dinamico, con le potenti esperienze del Rojava e del Kurdistan, del Chiapas, delle donne contadine in India, delle donne migranti e delle nuove proposte di New Green femministe che ci arrivano da Black Lives Matter. Rifiutiamo qualsiasi tentativo di green pink e rainbow washing dell'attuale crisi planetaria e del capitalismo predatorio. Questo ci sembra sia un tema fondamentale in vista del prossimo 8 marzo, sia per generare pratiche da rilanciare oltre l'8 marzo. Per questo siamo pronte e pronti a smantellare l'accaparramento lessicale del greenwashing e siamo pronte per continuare a fare della semantica un ulteriore spazio di battaglia politica verso lo sciopero per risignificare le parole e i concetti chiave partendo dal basso e a partire dal nostro posizionamento femminista e transfemminista, mettendo al centro la complessa trama di relazioni che attraversiamo, pandemia e sindemia. Cura, sostenibilità e governance sono alcune di queste parole chiave. La risignificazione dei concetti chiave ci aiuta a continuare la nostra lotta per il superamento dei binarismi tutti che ci stanno stretti e nulla a che fare con la marea e le sue rivendicazioni, tra cui urbano, rurale, centro, periferia, nord, sud. Oltre i binarismi ci arriviamo costruendo intersezioni. Tra le intersezioni ci sono orizzonti aperti, fatti di ibridazione e contaminazione, in grado di valorizzare le vulnerabilità e il tessuto collettivo. È fondamentale ribadire la nostra lettura sistemica e strutturale della violenza di genere, che si immette nella frattura del binarismo di questa crisi emergenziale, ma anche strutturale, e svela così le contraddizioni e l'urgenza del suo superamento. Al contempo vorremmo che questo lavoro non comprometta e non sia a scapito della nostra capacità di comunicare verso l'esterno in modo chiaro. Vogliamo rimanere accessibili e in ascolto verso ciò che ci circonda e ci attraversa. Anche la nostra lettura dell'attuale crisi ecosistemica è strutturale e vogliamo parlare di ecosistema parlando di welfare, lavoro, salute, frontiere e violenza dei confini. Di accesso territoriale a servizi pubblici, vogliamo mettere al centro l'impellente bisogno di trasformare le relazioni ecosistemiche, le relazioni di cura, le relazioni tra specie. Vogliamo poter accompagnare e risaltare il prossimo 8 marzo, perché oggi continua a essere intrappolato dai ricatti del capitalismo predatorio e coloniale, attraverso la precarizzazione delle vite, dei corpi e dei territori. Chi oggi vuole continuare a produrre cibo sano nella terra dei fuochi? Chi vuole spazi urbani verdi, mobilità sostenibile, mercati contadini come vera alternativa della grande filiera agroalimentare dei supermercati? Vorremmo sostenere e apprendere dal femminismo rurale che rimette al centro il bisogno di non svincolare la produzione dal consumo, le campagne dalla città, la scelta tra il lavoro e la salute. La violenza di genere, dei corpi tutti e del pianeta è spesso sovrapposta, il suo rovescio è l'autodeterminazione dei corpi e dei territori tutti. Per raggiungere il rovescio c'è bisogno di attingere ai saperi collettivi per generare nuova consapevolezza e reti di fiducia e di solidarietà. È importante accoglierci e stare in ascolto per generare spazi di convergenza fondamentali per una vera processualità dello sciopero e del nostro percorso, come non una di meno. Non vogliamo dare per scontato nessun posizionamento e prospettiva, non vogliamo dar per scontato il punto di arrivo o il punto di partenza, vogliamo continuare ad interrogarci e a generare dialettica transfemminista tra le differenze e le diversità. Non vogliamo concentrarci sui temi divisivi che hanno attraversato e polarizzato le nostre riflessioni negli ultimi anni. Vogliamo affrontare i temi divisivi, soprattutto in merito all'antispecismo e alle diverse interpretazioni dell'ecotransfemminismo, a partire da momenti nuovi di autoformazione laboratoriale in vista dell'8 marzo, ripartendo da quanto scritto collettivamente nel piano, in cui abbiamo ribadito l'importanza di andare oltre l'antropocentrismo e dal contempo esplorando nuovi concetti, quali quello relativo al multispecie. Vogliamo quindi identificare dei concetti chiave che ci permettono la costruzione di un'agenda comune nel rispetto delle diversità di analisi, percorsi, lotte e posizionamenti, che non ci faccia solo concentrare su ciò che ci divide o ciò che ci è sottratto, ma ci permetta di sinergizzarci generando spazi aperti per il dibattito. Spazi che non ci omogenizzano e appiattiscono, ma anzi valorizzano molti strati di profondità. Le big corporation, le monoculture, l'estrattivismo, le agromafie e il bracciantato, le grandi opere, la grande filiera industriale, gli allevamenti animali, le false promesse dei green jobs, la finanziarizzazione dei beni comuni, quali l'acqua, l'inquinamento, la digitalizzazione, il mercato degli OGM, il nucleare e la militarizzazione dei territori che abitiamo, sono solo alcuni dei punti nevralgici emersi nel nostro dibattito. Da qui, come aggrediamo collettivamente questo modo di produzione in vista del prossimo 8 marzo? Come lo facciamo in particolare oggi, nel cuore di questa crisi pandemica e sindemica? Lo sciopero dei e dai consumi è anche oggi la pratica d'ingresso per questo attacco? Come riusciamo ad allacciare il tema del consumo a quello del modo di produzione per superare le pratiche individuali e assumere potenza collettiva? Come facciamo a atterrare la ricchezza di analisi qui espressa verso pratiche di lotta concrete il prossimo 8 marzo, tenendo conto delle sfide che ci impongono le misure di restrizioni che ci troviamo costretti a vivere? Infine, l'importanza fondamentale di un'analisi femminista e transfemminista alle risposte istituzionali che oggi, ancora una volta, nonostante gli effetti devastanti di questa crisi planetaria, decidono di rimanere sui binari neoliberali e coloniali, offrendo un modello individualizzante e tecnocratico della cura. L'importanza del dibattito sul nuovo apartheid dei vaccini, che si gioca sui corpi di milioni di persone, l'importanza di continuare a riflettere sul recovery plan, PAC e green economy.
E alla fine vi lasciamo con questa ninna nanna che sa di sofferenza, ma che ci vuole libere tutte, tutti e tutte dal dominio di specie.
Hai l'ana troccolo che non può più volare, pie la balena scozzata in mezzo al mare, ci è il cardillo che muore per amore, ti è il dolce cane che piange di da cacciare, F la faraona ancora da mangiare, G è la gallina bollita dalla zia, H è l'homo sapiens e sai che cosa sia, I è l'insetto inchiodato con lo spillo, L è la lucertola rincorsa da uno strillo, M è il macaco ucciso dalla scena, è nel nascondiglio della mia coscienza. O come l'orso in gabbia per la bile, P come il pollo spennato nel cortile, Q è la quaglia che il macellaio vende, R è la rete che il bracconiere tende, S è lo struzzo rinchiuso in un pollaio, il topino incollato dal libraio, U è l'uccellino che fugge il cacciatore, V è il vitello enorme.
forze, l'uomo li uccide o li fa star male, Z e lo zero che è quanto l'uomo vale. Ma ah, è l'amore che ho per il mio cane, B è la bellezza di questo mondo infame, C è la certezza che così non va, D è il desiderio di cambiare realtà, E è l'emozione ancora da scoprire, F è la forza che serve per aprire, G è la gabbia che distruggeremo, H è il nome in codice con cui ci muoveremo, I è l'ingiustizia regina incontrastata, L è la letizia mai dimenticata, M è la magia che forse si può fare, N è la notizia che a tutti devi dare, O è l'opinione che domina la gente, P è la paura che non ti fa far niente, Q è il qualunquismo che vivi come un lutto, R è la ragione per cui puoi far tutto, S è la speranza che si può cambiare, T è la tristezza che non ti fa parlare, U è l'uccellino che canta nel mattino, V è il vento fresco che soffia nel giardino. Questa canzone può anche essere bella, dipende da chi canta e da come una stella. Pensa nel tuo cuore al cucciolo più caro, Z al sonno fondo di questo mondo amaro.
Ciao a tutte e tutto, sono Carla del gruppo di facilitazione del tavolo di discussione lavoro su scuola e dintorni e vi parlo a nome di tutto il glorioso gruppo, sperando di rappresentarlo senza infamia. Il gruppo è formato da Ariela ed Emanuela, di Nonna di Meno Genova, Elena e Renata, di Nonna di Meno Milano, Carla, la sottoscritta, e Barbara, di Nonna di Meno Reggio Emilia. La facilitazione della discussione e il report finale del tavolo sono stati il frutto di un lavoro collettivo, costruito seguendo l'impostazione che avevamo condiviso tutte e tutto insieme negli incontri preparatori delle due giornate di discussione, confronto e progettazione verso l'8 marzo, il 30 e 31 gennaio. Il tavolo ha espresso una grande ricchezza e intensità di contributi e scambi, sotto il profilo sia dell'analisi e lettura del presente, le difficoltà esistenti, ma anche le potenzialità che ci sono date, sia delle rivendicazioni o delle pratiche di lotta con cui intendiamo dare forma e sostanza allo sciopero essenziale dell'8 marzo, come abbiamo chiamato lo sciopero globale, femminista e transfemminista, quest'anno, questo particolarissimo anno. La coralità nella differenza è stata una delle caratteristiche peculiari di questo tavolo e noi ci siamo trovate e trovato perfettamente a nostro agio nel clima di confronto, condivisione, partecipazione anche appassionata che si è creato. Che dire dell'analisi del presente? È difficile condensare in poco tempo la ricchezza e la profondità della riflessione collettiva in un incontro che è durato quasi 3 ore e mezza. Per questo vi rimandiamo al report per i dettagli e gli approfondimenti. Il report è allegato a questo podcast ed è naturalmente pubblicato nel blog di Nonna di Meno. Qui possiamo dire che c'è stato un filo conduttore potente della e nella discussione. la necessità di più, l'urgenza dello sciopero l'8 marzo e oltre l'8 marzo. Urgenza che per le donne e le soggettività dissidenti che vivono la scuola sulla loro pelle nasce dalla presa d'atto di un insostenibile aggravamento delle condizioni materiali di lavoro e di vita nella scuola e nel sistema formativo in generale, così come in tutte le articolazioni della società, e di una intensificazione esponenziale dello sfruttamento. La pandemia ha sollevato il velo e reso evidenti le disuguaglianze e le molteplici forme di oppressione dentro e fuori la scuola che il sistema capitalista pone al centro del suo progetto di ristrutturazione post-pandemica. Questo filo conduttore della riflessione sviluppata nel tavolo ha messo in luce l'esigenza di connettere nell'analisi e nelle lotte i diversi assi della violenza patriarcale e del dominio neoliberale che sono stati identificati e affrontati nella discussione a partire dalle esperienze specifiche di chi la scuola la vive e la fa quotidianamente. A partire da questa lucidissima analisi si sono individuate rivendicazioni, identificati terreni di lotta e definite in bozza pratiche di lotta. Anche per questi vi rimandiamo al report e vi invitiamo a dare il vostro contributo nel percorso di preparazione della giornata internazionale di sciopero. Il primo step sarà sabato prossimo, sabato 6, e consisterà in un'assemblea nazionale aperta di un'ora di meno. Su tutti i temi trattati nei 5 tavoli e sulle proposte che da questi tavoli sono emerse. E quindi sollecitiamo la vostra partecipazione e il vostro contributo. Pensiamo che sia importante per trasmettere un segnale di forza e protagonismo del movimento femminista e transfemminista verso lo sciopero dell'8 marzo, proseguire sulla strada tracciata dai tavoli e adoperarci perché quello che abbiamo condiviso nella discussione della 2 giorni diventi materia viva nella costruzione delle nostre lotte. Grazie a tutte e tutto per la passione, la qualità del confronto e l'enorme sforzo di discussione ed elaborazione prodotto. Siamo e rimaniamo essenziali perché essenziale è il nostro sciopero, essenziale è la nostra lotta.
Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith. I ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no mind. I ain't got no country, ain't got no schooling, ain't got no friends, ain't got no money, ain't got no
cut my hair, cut my hair, cut my brains, cut my ears, cut my eyes, cut my nose, cut my mouth. I cut myself. I cut my arms, cut my hands, cut my fingers, cut my legs, cut my feet, cut my toes, cut my liver, cut my blood. I've got a life.
Ciao a tutte e tutti, qui ai microfoni c'è Atena per il gruppo Facilitazione del Tavolo Lavoro, formato da me, Giorgia, Paolo e Fra di Bologna, Michela di Roma e Carla di Reggio Emilia. Abbiamo costruito Tavolo Moderazione e Report coordinandoci tra noi nelle divertentissime Skype e chat Telegram, quindi la mia voce sarà solo veicolo di elaborazioni collettive, come d'altra parte per tutti gli altri tavoli. Intanto volevamo condividere con voi una certa soddisfazione per questa due giorni piena di contenuti importanti da cui continuare a costruire in processo verso e oltre l'8 marzo. Siamo state molto contente che anche in questo momento così particolare e difficile la voglia di confrontarci e il desiderio di immaginare altri modi di vivere e di resistere si siano dimostrate dalla partecipazione sia numerica che di energie che c'è stata in tutti i tavoli. Gli interventi che si sono susseguiti hanno sottolineato le difficoltà del periodo, ma anche le molteplici lotte che si sono costruite in questi mesi e soprattutto hanno ribadito l'urgenza dello sciopero dell'8 marzo e la necessità di tenere al centro della nostra mobilitazione tutte le posizioni, le rivendicazioni e le esperienze che sono state riportate durante la discussione molto ricca del tavolo. È essenziale riconoscere come le linee di oppressione siano molteplici e diverse fra loro, ma tutte intersecate. Sex worker, migranti e lavoratrici del settore multiservizi, della scuola, degli ospedali, dei magazzini, lavoratrici autonome e precarie, hanno infatti sottolineato in che modo la divisione sessuale del lavoro, il razzismo e la criminalizzazione del sex work hanno determinato in modo diverso e profondo gli effetti della pandemia. In questi mesi le case sono diventate, come sappiamo, ancora più un luogo di lavoro, non soltanto di quello domestico non retribuito, ma anche di quello salariato, nel mentre che in capitale taglia i costi, aumenta la precarietà e intensifica lo sfruttamento. Lo smart working ne è un esempio chiaro, travalicando orari, scaricando costi e impedendo forme di riorganizzazione. Tuttavia in questi mesi lo sfruttamento non è stato accettato passivamente, tante le mobilitazioni, gli scioperi, le lotte auto-organizzate e le pratiche di mutuo aiuto che sono state raccontate e condivise nel corso della discussione. È emerso chiaramente come in tantissime e tantissimo per provare a conciliare lavoro produttivo e riproduttivo hanno lasciato il lavoro salariato per prendersi cura di figli o genitori in una continua riproposizione di ruoli predefiniti. La discussione e le testimonianze riportate infatti hanno dimostrato ancora una volta che il recovery plan e il family act sono misure fortemente neoliberali, patriarcali e razziste. E quando in queste misure si parla di famiglia, sappiamo che si parla di qualcosa che esclude le soggettività dissidenti e le donne che non accettano di essere schiacciate in ruoli e generi in cui non si riconoscono. Queste misure escludono totalmente anche le donne migranti, che possono accedervi solo se hanno permesso di lungo periodo o contratto di lavoro di 2 anni. Ed in generale la condizione delle donne e delle persone LGBT AQ+, appaiono come un capitolo a parte invece che qualcosa di costitutivo della società stessa. Noi queste misure non le possiamo accettare e mai come ora è necessaria una redistribuzione della ricchezza. Sappiamo che la condizione di autonomia economica è una delle basi imprescindibili non solo per l'autodeterminazione ma anche per la stessa fuoriuscita della violenza. Abbiamo rivendicato reddito di autodeterminazione per tutte e tutto ed il significato di quell'autodeterminazione non è solo lottare per misure più adeguate ma anche per esprimere il nostro incondizionato rifiuto verso una società che si vuole ricostruire assoggettandoci agli imperativi patriarcali di famiglia, maternità e divisione sessuale del lavoro. Noi a quella normalità non ci vogliamo tornare, anzi vogliamo trasformarla radicalmente, superando il modello familistico su cui si fonda. Pretendiamo un permesso di soggiorno europeo svincolato da famiglia e lavoro e l'abolizione delle leggi Bossi-Fini e Minniti Orlando, e queste rivendicazioni devono essere al centro del nostro 8 marzo perché riconosciamo che le linee della violenza razzista e patriarcale si intrecciano con quelle della violenza capitalista. Per la costruzione dello sciopero è prioritario quindi riattivare i rapporti con i sindacati che in questi anni hanno sempre appoggiato il movimento femminista e transfemminista e sperimentare anche nuovi canali di comunicazione con le delegate e le lavoratrici. È stata condivisa l'idea di entrare in contatto con gruppi di lavoratrici e lavoratori nati durante la pandemia, oltre che attivarsi con lotte già presenti sul territorio e condurre pratiche di inchiesta militante per entrare in contatto con i lavori invisibilizzati e costruire azioni di boicottaggio. È necessario connettere le diverse lotte perché solo unite possiamo far sentire la nostra rabbia. Sappiamo che non sarà facile scioperare, proprio nei settori essenziali l'astensione dal lavoro sarà ancora più difficile, per lo smart working andranno immaginate altre forme di sciopero visibili. Noi però non rinunciamo a costruire lo sciopero femminista e transfemminista in tutte le forme che lo caratterizzano. Lo sciopero è stato definito essenziale perché a chi ci ha definito essenziali solo per poterci sfruttare, noi rispondiamo che è essenziale la nostra lotta. Arriba las Hines Kenguchan e ci vediamo l'8 marzo e ovunque.
So you're a tough guy, like you're really rough guy, just can't get enough guy. just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. I'm wearing your cologne.
Ed Atrios Femminonda, lo spazio ecotransfemminista di Radio Sonar, vi salutiamo, vi ringraziamo per averci ascoltato. Ringraziamo Atena, Carla Maria, Francesca, Giada, Graziella, Emanuela per aver condiviso con noi il lavoro dei tavoli e auguriamo buon lavoro all'Assemblea Nazionale di Non Una di Meno che si svolgerà questo pomeriggio e all'Assemblea Transfronterissa di domani 7 febbraio. Arrivederci nelle nostre piazze, nelle nostre strade, negli spazi che attraversiamo, nei nostri luoghi di lavoro, nelle nostre pratiche, nelle nostre relazioni. Essenziale è il nostro sciopero. Essenziali sono le nostre lotte.